A tutti buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio CZ. Voglio riferirvi oggi di un tema di cui si torna a parlare, e cioè della salute mentale dei ragazzi. È stato fatto alcuni giorni fa il punto annuale sul benessere psichico degli italiani proprio da parte dell'ufficio della CEI per la pastorale della salute, e si è evidenziato insomma una difficoltà, ecco, soprattutto riguardo le nuove generazioni. Ecco, va detto che le fragilità, la conquista, diciamo, il problema della conquista del benessere esistenziale, psicologico, chiamiamolo come vogliamo, certamente non è un'esclusiva dei giovani. Ciascuno di noi, ogni età, affronta questo, che è una dimensione propria dell'essere umano, cioè cercare un senso, cercare un orizzonte di senso, cercare anche un orizzonte e una direzione secondo la quale camminare nella vita. Tutti siamo in ricerca su questo, diciamo, il traguardo non è mai completamente raggiunto. Quindi questo problema della salute mentale, questo problema della ricerca, ecco, di una condizione positiva, fa parte dell'esperienza di ciascuno. E nelle varie difficoltà che attraversiamo, ecco, ogni momento della vita presenta delle difficoltà e mette quindi alla prova quella che oggi viene chiamata la salute mentale. Certo è che le persone adulte sono già strutturate nella loro personalità, nella loro identità, e quindi dovrebbero almeno avere più strumenti per fronteggiare i momenti di difficoltà. E anche le persone anziane hanno quantomeno l'esperienza, gli anni già trascorsi che hanno insegnato tanto, anche se, ripeto, poi la prova, la difficoltà è sempre impegnativa, perché in ogni diversa età ci sono diversi carichi, ecco, di fragilità. Certo, oggi si guarda con attenzione i ragazzi, anche perché riguardo a loro si può forse intervenire proprio data la loro età. Sono ancora in una fascia di età dove lì si può in qualche modo educare, lì si può in qualche modo formare, dare un'indicazione, un segnale proprio di andare in quella direzione piuttosto che in altre. Ecco perché, come vi dicevo, ci si è interessati soprattutto di loro, dei ragazzi, e i dati, forse l'avete sentito anche voi, ci dicono di qualche, anzi di parecchi casi di crisi, di parecchi comportamenti, sintomi, insomma, chiamiamoli come vogliamo, lì dove i ragazzi ci dicono che hanno delle difficoltà da un punto di vista della loro, appunto, diciamo, benessere, mentale, dal punto di vista del loro modo di vedersi e di anche agire. Ecco, i dati sono un po' sconfortanti, ma forse ecco, ne abbiamo un po' sentito parlare già, abbiamo già un po' presente, ecco, questi dati che parlano di alcuni aspetti, primo fra tutti la pandemia. Ecco, abbiamo sentito dire tante volte. Anche voi avete sentito dire che la pandemia ha creato un grosso disagio per i ragazzi e che non hanno potuto, proprio per il lockdown, per il rischio del contagio della pandemia, non hanno potuto insomma avere la scuola in presenza, l'hanno dovuta fare dietro un computer. Non hanno potuto incontrarsi con i propri compagni, quindi si è accumulato insomma questo disagio per la pandemia della solitudine. Ecco, vi leggo un po' qui da quanto è emerso, ecco, da questo convegno organizzato dall'ufficio della CEI per la pastorale della salute riguardo soprattutto i ragazzi. Oltre al problema, ecco, insomma, di alcuni ormai 3-4 anni fa della pandemia, c'è un altro fatto, quello che chiamiamo ritiro sociale. Anche di questo abbiamo sentito parlare, probabilmente anche voi sapete che ci sono alcuni ragazzi che si ritirano dai rapporti, dalle relazioni, quindi dallo stare normalmente, semplicemente insieme agli altri. C'è questo ritiro, non riescono ad andare a scuola, non riescono a andare proprio fisicamente, ma anche psicologicamente. Ecco, e quindi tendono a stare ritirati, si chiudono nella loro cameretta, magari con il loro smartphone, con il cellulare, con i video, con la musica, però il problema è che nei rapporti sociali veri, quelli che a noi sembrano forse appunto la cosa più normale del mondo, alcuni ragazzi non riescono a stare dentro appunto questi rapporti. Hanno, quindi manifestano questi fenomeni di ritiro sociale. Un altro aspetto che si è evidenziato che già dagli 11 anni c'è una vita da smartphone. I ragazzi trascorrono ore e ore, magari da soli. Con chi? Con lo smartphone. Sono abbandonati. Magari non c'è la figura dei genitori, non c'è la famiglia che ha la possibilità o la voglia di stare vicino a questi ragazzi, a questi figli, e loro se la sbrigano, diciamo, ricorrendo a quello che hanno in mano. E cioè lo smartphone. Quindi questa vita da smartphone, anche qui i dati parlano chiaro, ma anche quello che vediamo intorno a noi, a volte vediamo addirittura durante il pranzo i ragazzi non sanno stare se non appiccicati a questo smartphone. Ancora qui da questo convegno di cui vi sto un breve riferendo. Risultano le condizioni psicologiche. Questo stare da soli genera una sorta di ripiegamento su se stessi, quindi una tristezza, una sensazione di non essere attesi, di non essere amati. Ecco. Quindi questo genera anche un disagio psicologico, proprio perché viene a mancare cosa così fondamentale per ciascuno di noi, la relazione con gli altri, questo scambio vitale per cui ci si riconosce, poi ci si parla, si comunica, ci si aiuta. Ecco. Questo restare da soli crea nei ragazzi disagio, tristezza, a volte anche stati d'ansia, stati di depressione e via dicendo. Ecco, vi dicevo, oggi usa molto parlare di salute mentale, di benessere mentale e gli stessi giovani sono abituati a tenere un po' d'occhio anche questo, la loro condizione psicologica, tanto che poi vanno in palestra, fanno magari certe attività appunto di sport, yoga, meditazione, lo fanno perché sanno che bisogna avere cura della salute mentale. E in questo credo che hanno tanto da insegnarci. E allora, proprio su questo, di recente, cioè un mesetto fa, si è tenuto questo bilancio annuale, questo punto, in un convegno dell'ufficio della CEI per la pastorale della salute, e si sono viste, insomma, alcune difficoltà. E tra l'altro anche quelle che riguardano i giovani, i ragazzi. Altre cose, vi leggo sempre qui da un articolo di giornale su questo convegno, questo punto annuale sulla salute mentale. Ecco, un altro punto sono stati evidenziati il fenomeno dei divorzi, non, i divorzi anche di persone di una certa età. Gli over 50 e sopra i 50 anni, anche qui, soprattutto per chi subisce poi la rottura del matrimonio da parte dell'altro coniuge, spesso le donne, vi sto leggendo, ecco, ci sono poi delle conseguenze di disagio, di difficoltà a vivere questo grande sofferenza che è il divorzio. Un altro punto che è stato evidenziato riguardava anche gli aspetti, sempre per quanto riguarda gli adulti, di chi deve assistere delle persone malate. E si trova quindi con un grosso carico e quindi fa fatica ad affrontarlo. E altri punti poi qui riguardano ancora la solitudine, per esempio, degli operatori sanitari. Ecco, pensate, addirittura gli operatori sanitari hanno un disagio tutto loro, tutto particolare, perché a quanto leggo, si trovano in qualche modo da soli a fronteggiare delle problematiche molto impegnative, cioè la prendersi cura dei malati, degli altri che si rivolgono alle strutture ospedaliere oppure appunto agli ambulatori medici e hanno difficoltà a essere coadiuvati a loro volta, e quindi anche per gli operatori sanitari ci possono essere delle crisi, ci possono essere problemi di salute, di benessere psicologico. Vi sto leggendo questi dati, o meglio, vi sto riassumendo. Infine, addirittura sono sconfortanti questi dati, ci invitano anche a così a a rimboccarci le maniche, prima di tutto riguardo noi stessi e poi riguardo chi ci sta vicino. Ecco, bisogna essere pugnaci, quindi essere impegnarsi, essere diciamo pronti sul campo rispetto a queste problematiche, attivarsi, cercare anche degli aiuti, cercare anche gli strumenti che ci possono aiutare per le diverse situazioni. Un pochino, ecco, bisogna anche ascoltare il disagio. Come dicevo all'inizio, non è una cosa, diciamo, strana avere un disagio anche psicologico, mentale, avere una tristezza, avere una depressione, fa parte della nostra condizione umana, però quello lì è un richiamo che ci dovrebbe muovere se noi ascoltiamo fino in fondo questo bisogno che c'è dentro ciascuno di noi. Alla fine è il bisogno degli altri che ci stiano vicino, che condividano appunto magari le nostre richieste. Quindi l'ansia, la fragilità, i momenti di tristezza parlano, sono un linguaggio che noi dobbiamo saper leggere, sono un richiamo, sono un appello, sono una richiesta di aiuto alla fine verso gli altri, sono un grido, ecco, potremmo dire così. E quindi è molto importante tenerne conto e in qualche modo muovere poi un passo, raccogliere le forze per, come dire, appunto rispondere a quell'appello, a quel segnale della malessere mentale. Ecco, qui c'è un po' anche l'ipocrisia del linguaggio di oggi che parla di benessere mentale. Io più che di benessere, spesso, e qui i dati che abbiamo letto, dovrebbero parlarsi del malessere. Ecco, quindi è sempre un bisogno che si manifesta, una sofferenza, perché ci manca qualcosa. Allora bisogna andare alla ricerca di quel qualcosa. Cercare di bussare nelle porte giuste, le porte di chi ci può aprire e ci può dare anche qualcosa che plachi i nostri bisogni, che risponda anche in modo profondo, ecco, a questi bisogni. Ecco, vi dicevo, qualche settimana fa è stato fatto un convegno nazionale dell'ufficio della CEI per la pastorale della salute, è stato fatto un po' il punto sulle condizioni della quello che viene chiamata la salute mentale, benessere mentale, aggiungo io anche piuttosto il malessere. Come abbiamo letto, ma l'abbiamo insomma sotto gli occhi, poi anche le notizie ci dicono un po' questi dati, la crisi che emerge riguarda soprattutto i ragazzi, le nuove generazioni. Qualcuno dice che ci sono sempre state, solo che non si andavano a contare, a rilevare statisticamente. Qualcuno dice che sono un'emergenza di oggi. Sono proprio quel grido oggi delle nuove generazioni che chiedono aiuto a modo loro. Ecco, abbiamo prima visto un po' i problemi della solitudine a partire dagli anni della pandemia, i problemi della vita da smartphone, i problemi delle ritrovarsi da soli e quindi avere poi una situazione di tristezza, una situazione di disagio. Abbiamo citato il problema del ritiro sociale, poi questi giovani, a volte si sente dire, anche giovanissimi, che hanno quasi vogliono chiudersi nella loro camera e star soli, non reggono, non cercano l'incontro davvero reale con i loro coetanei o insomma con altre persone. Abbiamo citato i problemi anche per gli adulti, i problemi per chi assiste persone maslate o persone con disabilità, i problemi addirittura degli operatori sanitari. Ecco, vi dicevo da ultimo, si parla anche dei pericoli letali di chi insomma resta vittima di questi dinamiche, questi meccanismi psicologici, e arriva ad avere problematiche riguardo addirittura l'insonnia, vi leggo, alterazioni immunitarie, patologie cardiache, patologie alimentari. E poi ansia, depressione, dipendenza dallo smartphone oppure addirittura da sostanze o da alcol. E quindi in questo senso pericolo letale, nel senso che alcuni esperti stimano che il rischio di morte prematura possa in qualche modo aumentare proprio perché questa condizione psicologica poi si riverbera anche sulla condizione della salute del corpo. Sappiamo che sono legate queste due cose. Allora, qui non c'è naturalmente una ricetta, una risposta, una soluzione, ma c'è la vita che si presenta. E c'è tanto da entrare in questa vita. Questo per ogni persona è un po' un compito che ci viene affidato, prenderci cura di noi stessi, prima di tutto, è un po' anche un richiamo, insomma, soprattutto per chi ha cioè tutti in una certa misura un ruolo educativo di affiancare e, come dire, dare un po' di luce, dare un po' di ossigeno a queste persone che cercano salute mentale, e che poi siamo tutti noi, tutti lo facciamo tutti insieme, ecco, perché è parte del cammino, insomma, della esistenza umana, come abbiamo detto all'inizio. Qui è giusto valorizzare l'opera degli psicologi, ma è giusto anche dire che non si tratta solo e sempre solo dello psicologo. Qui c'è proprio una visione dell'uomo, e quindi in qualche modo non dobbiamo, come dire, medicalizzare tutto, come se fosse un problema, una malattia, avere una fragilità. Non è una malattia, è la vita umana, è la persona umana che è in ricerca e, come abbiamo detto all'inizio, è in ricerca di qualcosa che soddisfi profondamente e soddisfi pienamente quella sete di cui l'uomo è portatore. Ecco perché, certo, la dimensione psicologica, la cura psicologica è un grande aiuto, un elemento di aiuto che fa parte di un insieme di aspetti, però perché qui appunto non possiamo, come dire, stare in superficie, non serve a nulla dare solo dei palliativi, mettere, come si suol dire, delle pezze al problema. Qui il problema è proprio l'interrogativo che ci portiamo e che ci interroga sul che cosa è la persona, che cos'è la nostra vita. Ognuno vuole conoscere se stesso e ognuno vuole poi agire, vivere, ecco, mettere in pratica le cose di cui ha preso coscienza. E quindi qui c'è proprio anche una dimensione di un certo tipo di stili di vita, valori, aspetti che propriamente dobbiamo chiamare morali, che cosa è bene, che cosa è giusto, perché è lì che poi si trova, insomma, una strada reale, no? Nel momento in cui si può muovere, insomma, la nostra volontà e dunque le nostre scelte, dunque la nostra persona, la nostra vita, per abbracciare ciò che è buono, ciò che è giusto e quindi ciò che risponde pienamente. Questo bene, ciò che è bene, ciò che è giusto, non è altro che un orizzonte di infinito. Ecco perché bisogna stare anche molto attenti. Qui sono delle riflessioni annesse a questo così, diciamo, rapporto sul convegno. Queste riflessioni mettono molto in evidenza che bisogna aprire lo sguardo proprio al tutto, a ciò che è sopra, diciamo, la nostra dimensione soltanto umana e del singolo soggetto. Il singolo soggetto vuole vedere, insomma, alla fine la sua utilità, ma lì non trova ancora la chiave. La chiave, la strada, risulta invece da una dimensione propriamente di infinito e quindi anche di disinteresse, di gratuità. Allora lì si apre veramente l'orizzonte della ricchezza della vita. Allora lì si gusta veramente un bene vero, reale, ecco, che noi possiamo prendere e a cui ci possiamo unire, che è della giusta dimensione, quindi che riconosciamo come valido, che quindi ci dà le forze, ci dà forza, ci dà anche, risponde alla nostra ricerca di identità, diciamo. Ecco, ho un po' sintetizzato questi aspetti di questa riflessione, quindi non vale la pena di fermarsi in superficie. Non vale la pena di medicalizzare, rimandare solo all'esperto. Qui bisogna anche tenere aperte le dimensioni profonde, addirittura infinite della persona umana. È quello che ci insegna, insomma, l'esperienza, quando noi abbiamo l'esperienza dei rapporti umani che si mettono in gioco in tutto e per tutto, quindi le esperienze del disinteresse nell'amicizia, nelle relazioni, nella famiglia, nella coppia, e tutto questo che ci dà appunto la giusta carica, diciamo quello appunto che oggi si chiama il benessere mentale. Non dobbiamo illuderci che ci siano altre strade, ecco. E qui entra anche naturalmente legato al bene morale la dimensione religiosa. Dio è l'infinito per eccellenza e quindi lì si raccolgono un po' tutte le esperienze già salutari, ecco, che noi possiamo avere nella dimensione anche umana. Abbiamo fatto un piccolo percorso, naturalmente ci sarebbero molte, molte cose da aggiungere. Si può anche magari prendere questi temi e parlarne, e cercare di avere magari un confronto, uno scambio, ma può essere anche la scusa per condividere con qualcuno qualche parola, qualche discorso, ecco, dentro le nostre comunità, insomma, con le persone che possiamo incontrare. Se volete anche questi dati del convegno dell'ufficio della CEI per la pastorale della salute, li potete trovare anche in internet facilmente. Grazie della vostra attenzione e un cordiale saluto.